7, che il giorno 3 mi sembra che sia, non sono sicuro, faremo le ultime tre lezioni, perché poi la successiva coincide praticamente con la partenza di una parte del gruppo per andare a sentire il Dalai Lama, e perciò diciamo io spero di riuscire, se i miei occhi me lo consentono, di sintetizzare nelle prossime tre sedute un'introduzione allo docente.
Adesso siamo
in pratica molto molto speciale e molto molto forte, diciamo così, e dedicare quelliché vi devo dire questo, che la benzina mia è quello che è, però io ho fatto le mie esperienze e comunque sino al giorno del compimento dei 70 anni io sono sicuro di farcela, anche se la mia benzina è poca. Per cui tutto sommato io sino al giorno di febbraio del 2016 io spero di potervi dare lezioni e in questo tempo di lasciarvi in buone mani e comunque di indirizzare la pratica specialmente verso il lo Zocen e verso il Cerut. Poi alla fine ognuno sceglie la sua via, le cose sono sempre complicate, la dottrina è difficile, però diciamo tutto sommato per chi si avvicina ad essa con cuore disponibile, vale a dire con quello che si chiama un cuore vuoto, che significa appunto un cuore che non è attraversato dalle cinque emozioni negative e che lascia aperta la via alla cosa più importante, che è un'esperienza che è fatta con la mente del cuore, cioè praticamente una qualche cosa che non si serve nella mente razionale, la mente razionale, così chiamata non sempre propriamente la mente di saggezza, e che permette attraverso le nostre esperienze legate essenzialmente alla pratica di raggiungere l'obiettivo primario per tutti noi, che è quello della liberazione, di non essere praticamente sempre costretti alle catene di questo mondo condizionato, Per cui io ho studiato una serie di lezioni che spero di fare sempre in prima persona, le ipotesi con Gianluigi avevo pensato quando stavo piuttosto male negli anni scorsi di fare una videoconferenza, se ci fosse necessità qualche volta appunto ho il sistema per fare appunto il sistema di videoconferenza. E così di conseguenza posso fare quanto serve. L'importante adesso è che si possa concretizzare questo discorso che abbiamo iniziato, perché senza dubbio uno dei maestri che potrebbe essere un maestro di riferimento potrebbe anche venire due volte l'anno, purtroppo sta a San Francisco, l'hanno gradito tutti, sono stati tutti contenti della sua presenza, c'è un arrivo, c'è però purtroppo non so quanto sarà disponibile a poter venire qui in questo modo, ho saputo che tutti hanno proprio plebiscitariamente hanno forse. E per quanto riguarda il CED, ripeto, è la mia idea, poi il gruppo democraticamente sceglierà quei maestri che vuole, ovviamente ci mancherebbe che siano i corni, e il monaco che ha fatto il CED, che è venuto, mi sembra un monaco di assoluto livello, specialmente perché è un monaco giovane e poi ha davanti a sé tutto un futuro di miglioramento e di contatto col gruppo. Il problema è che naturalmente io non guardo quanti siamo, se siamo pochi, interessante essere magari anche pochi, però persone che sono veramente desiderosi di approfondire la dottrina e di studiare. Ma ripeto, per quanto sia, non basta prendere un libro e leggerselo durante dei ritiri personali, durante la settimana. Bisogna che ci sia un maestro che, per quanto sia, possa guidare il gruppo, perché il difetto più grande è l'autoreferenzialità, che è qualcosa di tremendo, perché naturalmente la dottrina è esperienziale, però, ripeto, ha nelle allucinazioni uditive, visive, talvolta perfino gustative, il suo tallone d'Achille. Vale a dire, uno fa le pratiche, sperimenta in continuazione, ma se non è fondato sulla dottrina attraverso un metodo insegnato da un maestro qualificato e una pratica continua, il rischio che questa esperienza poi possa diventare un'esperienza allucinatoria è ben serio e grave. Ed è per quello che bisogna sempre praticare, ancora praticare, e sempre avere però la accortezza di potersi fare guidare da un maestro qualificato. Fino adesso, diciamo, noi in questi ultimi tempi abbiamo sempre cercato di portare maestri altamente qualificati. Voi sapete che le nostre risorse sono quello che sono, e di conseguenza è abbastanza difficile, ma nei limiti del possibile è stato fatto quanto erano le nostre possibilità. Vediamo se riusciamo almeno a andiamo avanti, non leggiamo sempre le stesse cose.
I continui riferimenti al corpo magico o corpo illusorio ci inducono a soffermarci sul punto fondamentale già sfiorato precedentemente: l'esistenza di un corpo sottilissimo, il corpo dell'apprendimento mentale, da non confondere con il corpo materiale, suo sostegno e supporto, nel quale confluiscono insieme la vibrazione dei venti sottili e il sense, allo stato grossolano, è presente come corpo innato, costituito da una fine capacità di vibrazione o vento sottile che tende ad espandersi nell'ambiente esterno. Il corpo dell'apprendimento mentale è il veicolo dell'energia mentale che percepisce la realtà oggettiva scatenando il potere dicotomizzante io-non-io. Il luglio e il sen hanno la stessa natura, in quanto inerenti e interconnessi, e tra essi esiste lo stesso rapporto che esiste tra il fuoco e la fiamma e tra la fiamma e il calore.
Come vedete è facilissimo, no? Non c'è dubbio. Ora, ripeto ancora, le strutture del corpo sono divise da moltissimi in vari modi. Voi sapete che nel buddismo, e particolarmente nel buddismo tibetano, esistono 5 scuole fondamentali. Ogni scuola ha avuto una sua progressione, un suo lignaggio, e naturalmente ci sono differenze, delle volte anche sostanziali di del nome che si dà alle cose, dell'approccio verso le esperienze, ma quasi mai nei confronti della dottrina sostanziale. Perciò, diciamo, il sistema è diviso, ma ripeto, molto grossolanamente, tenete conto che le cose non sono così semplici come io cerco di renderle. Esiste naturalmente intanto un punto di riferimento, e che è il nostro corpo apparente, quello che noi con cui attraversiamo questo mondo, che lasceremo in questo mondo, e che comunque è un corpo preso in prestito. Ogni atomo del nostro corpo è preso in prestito. Non è, diciamo, qualche cosa che in nessun modo ci può appartenere, ma è quello per il quale noi siamo, per il quale è la nostra zattera, insomma, con la quale attraversiamo questo mondo. Però naturalmente voi capite che questa zattera ovviamente può essere di vario legno, per cui naturalmente c'è quella zattera che è del grande signore, che è fatta in bogano, quell'altra del poveraccio che è fatta in abete, o addirittura è fatta di asciodero. Diciamo, questa forma con quale è fatta la zattera, questa sostanza legnosa con quale è fatta la zattera, diciamo che quello sarebbe il corpo grossolano, il corpo grossolano. Ecco, il corpo grossolano per il quale, non so, una persona è riservata di carattere, un'altra estremamente aperta, un'altra persona è carica di pulsioni, un'altra non la svolge manco con la bomba atomica, e così via, insomma, detto molto grossolanamente. Tutto il riferimento ai cinque elementi, che sono il numero magico della dottrina tibetana, e non solo di quella, e alla fine questi cinque elementi si esprimono nel corpo e in quello che noi facciamo. E come nascono, come sorgono questi cinque elementi, che sono derivati dall'essenza dei nostri genitori, in parte sono acquisiti dall'ambiente che ci circonda, costituiscono un altro aspetto tipico della nostra persona. Perché ad esempio se ci fosse un altro me, in qualunque parte di questo universo, mi ricordo quando ero ragazzo, per dire, avevo 16 anni, c'era un ragazzo di Cagliari che avevo conosciuto all'università per in atletica, che era quasi come due gocce d'acqua, ma nessuno ci avrebbe confuso, perché parlando, appena avessimo parlato, avessimo cominciato a muovere le mani, avessimo visto come ci vestivamo, eccetera, nessuno ci avrebbe mai confuso, perché appunto quell'aspetto del corpo grossolano è l'aspetto con il quale poi noi ci mostriamo in questo mondo, che tutti ci riconoscono essenzialmente per questo. Come sorge questo aspetto dall'essenza dei nostri genitori, dalle gocce bianche, dalle gocce rosse, dal sangue materno e dallo sperma paterno? Voglio dire, poi questo si manifesta in vari modi ed è sempre, insieme al corpo grossolano, un corpo duale, un corpo dicotomico. In tutto siamo questo, c'è l'alto, il basso, il nero, il bianco, il buono, il cattivo, e questo è ovvio. Questo corpo come sorge si dissolve, mentre come sorge, voglio dire, ha una sua sequenza di sorgenza di cui non abbiamo mai parlato, ma che è descritto nella medicina tibetana, nella medicina dell'Asia, invece di come noi moriamo, di come noi di questo corpo, come il corpo apparente muore, o come il corpo grossolano si dissolve, di questo abbiamo parlato, di come appunto il corpo come si chiama, apparente muore, l'abbiamo detto in tanti modi, le varie fasi in cui abbiamo le soluzioni del corpo, le febbri, le brividi, bla bla bla, eccetera. E come invece si risolve tutto nel canale della Vadutti nel canale centrale, come la terra si risolve nell'acqua, come l'acqua si risolve nel fuoco, come il fuoco si risolve nel vento, come il vento si risolve nello spazio. Però voglio dire, questo qua è l'aspetto molto apparente, ancora è una fase molto grossolana. Poiché, quando questo non ci sarà più, e adesso che questo c'è, noi abbiamo un altro corpo, che di cui abbiamo sempre parlato, perché costituisce il corpo yogico, diciamo, cioè il corpo sottile. Però c'è un qualcosa di molto più avanzato che io posso soltanto accennare, che è il corpo sottilissimo, cioè qualche cosa che va molto al di là anche del corpo sottile, tant'è vero che i chakra considerati non sono ad esempio 5, ma sono nel corpo sottilissimo, per dire, sono 7. E naturalmente i petali sono il numero diverso, i canali e tutto il resto. E quello che però conta è che sia il corpo sottile che il corpo sottilissimo si serve di queste due potentissime energie che naturalmente noi rielaboriamo, perché in qualche modo noi non siamo padroni di questa energia, noi la riceviamo dall'esterno, la riceviamo dall'esterno dai nostri genitori e dall'esterno la riceviamo sotto forma del prana che sta tutto intorno a noi, dell'energia solare e tutto quello che sapete come alimenti eccetera. A un certo punto però questo entrando dentro noi si trasforma in questo lun, questo vento sottile, che è l'energia che di fatto permette al corpo sottile di fare quello che poi fa. È come, il sangue che permette ai tessuti di svolgere la loro funzione perché li nutre. Ecco, il sangue dei canali del corpo sottile è il lun, il vento. È una, sapete che tutto quello che sempre in tutte le culture del mondo, no? Sempre si è avvicinata l'energia all'aria, no? La stessa, diciamo, dottrina giudaico-cristiana parla dell'anima, no? Dell'anima. E anima è una parola greca, che è una parola che deriva dal greco anemos, che vuol dire vento. Infatti lo strumento che misura il vento si chiama anemometro, non a caso, e nessuno penserebbe che sia tanto vicino all'anima questo anemometro, eppure invece è vicinissimo. Fatto sta che questo soffio vitale, questo soffio che nella tradizione giudaico-cristiana, in altre dottrine, è instillato da un essere supremo che da cui dipende questo tipo di cosa, nella dottrina invece nostra è una qualche cosa che esiste all'interno di noi e che noi siamo in grado di rielaborare e di canalizzare. Naturalmente ci sono tanti tipi di lun, adesso non voglio parlare di questo, se no buonanotte. Comunque basti pensare che sono i 5 venti principali e 5 venti secondari. E comunque ci sono canali, eventi che sostengono la vita, altri che sostengono la mente e compagnia bella. Però il problema è che questi eventi non avrebbero nessun senso se non fossero in accordo supremo con il corpo di apprendimento, cioè con quella forma di energia mentale che permette di acquisire tutto quello che dobbiamo acquisire e trasformare quello che dobbiamo trasformare. Per cui naturalmente il lun e il sen, cioè la mente, non sono altro che il cavallo e il cavaliere che corrono lungo questi canali, detto in maniera molto molto grossolana. E diciamo la meditazione tantrica della Nuttara Yoga Tantra, tutti i tantra superiori, i tantra padre, il tantra madre, eccetera, consiste appunto in una trasformazione yogica di queste energie, cioè come una, possiamo dire anche magica in qualche modo, no? Perché da qualcosa che sembra assolutamente inerte e senza significato, noi riusciamo a trarre qualche cosa di invece che di significato ne ha moltissimo. È come, non so, se avessimo un pezzo di legno e magicamente da esso ne traessimo il fuoco. Questo è una semplice sistema chimico o fisico con il quale questo accade, ma per dire, è la stessa cosa, per cui noi abbiamo la possibilità, in poche parole, della trasformazione. E questa trasformazione non avviene soltanto per gli alimenti che noi introduciamo nel corpo apparente, avviene anche per la trasformazione mentale. Tanto che l'esercizio di uno supremo è quello appunto non di cambiare la realtà, che la realtà non esiste, ma di accettare tutto quello che accade, che apparentemente a noi sembra la realtà, e trasformare la nostra mente attraverso il veicolare le energie dei lungo i canali in un modo che permetta di far diventare la realtà la luce, il tutto e la mente e il vuoto la stessa cosa. In questo ambito la luce ha un'importanza centrale, ma non è alla fine niente di diverso dalla mente, niente di diverso dal vuoto, niente di diverso dal tutto, niente di diverso dal tutto e niente di diverso dalla realtà, ma non da questa realtà, dalla realtà che è quella ineffabile, che va ben oltre le parole e che in ogni caso non si può esprimere con le parole, nella quale a un certo punto tutte le particelle virtuali che costituiscono questo corpo apparente e che sono pura espressione dicotomica del corpo apparente, quello per cui noi facciamo le guerre, siamo violenti, e degli stupidi lanciano le banane a persone che hanno solamente la pelle nera e sono delle cose immonde e immonde, tutto questo è un qualche cosa che non ha nessun senso, perché non è altro che una unione temporanea di queste particelle che si chiamano dharma, noi li scriviamo con una lettera minuscola per distinguere dalla dottrina del maestro, che è dharma con la lettera maiuscola, ma sono in fin dei conti la stessa cosa, e alla fine tutto questo che fa parte della situazione apparente che noi viviamo e che però già riusciamo a capire con un minimo di consapevolezza iniziale che ci deriva dallo studio della dottrina, dall'applicazione della dottrina, da questo diciamo nirmanakaya nel quale noi viviamo, poi piano piano la mente si affina, i canali scorrono liberamente, vengono cavalcati dalla mente in continuazione, la luce comincia a entrare e allora entriamo in un qualche cosa che viene rivelato soltanto a poche persone, perché sono loro che hanno il cuore puro, capito? Il cuore puro, cioè il cuore libero, in poche parole, da ogni condizionamento, da ogni pregiudizio, da ogni preconcetto, da ogni interpretazione, da ogni divisione, da ogni misurazione, e allora diciamo il Buddha o l'entità di luce si rivelano in qualche modo, ancora in maniera non completa, ma permettendo intanto di vedere una gran parte diversa di quella che è la vera realtà che sta oltre. Allora andiamo nel Sambhogakaya. A quel punto, un domani, quando non esisterà più nulla di questo, quando ci sarà solo mente, diciamo, sarà la mente pura, che sarà appunto la stessa cosa della luce e del vuoto, in quel caso noi saremo la stessa cosa del Dharmakaya, una situazione ineffabile in cui però non c'è più bisogno di particelle che si uniscono e disuniscono, perché appunto siamo in una dimensione completamente diversa, in cui l'unica cosa che veramente esiste è questa luce chiara e pura, che è la chiara luce di Osè, la luce nella quale poi tutti dobbiamo assimilarci. Ma questa luce non è che esiste soltanto in tutti questi multiversi, universi paralleli, altre dimensioni, eccetera, esiste dentro di noi, solo che è, non so, pari come, è un assurdo dirlo perché quella luce non ha fine veramente, ma mettiamo, è come se avessimo le lampade che illuminano uno stadio e avessimo la luce di un accendino, ecco. Però nonostante questo, la luce che illumina l'accendino e la luce dello stadio sono la stessa cosa, sono sempre dimensioni estremamente diverse, ma noi abbiamo questa chiara luce figlio che è proprio figlio della madre e non è stato abbandonato in questo mondo, deve crescere in questo mondo, e il corpo umano è l'unica possibilità che noi abbiamo, perché questa luce figlio vada poi durante il bardo nel braccio della madre. Si dice infatti che non è altro che il momento in cui il figlio corre nelle braccia della madre. Ma non puoi correre nelle braccia di una madre di cui non hai esperienza, non hai mai conosciuto. E perciò è importantissimo cogliere in questo mondo, in questo momento, nello stato di pedagogico del momento che del sogno, il momento che ti stai addormentando, il momento che stai svegliando, il momento dell'orgasmo o in altri stati limite, questa luce, che però può essere colta, ahimè, soltanto in una condizione tra flussi di tibetani, cioè dello stato limite, cioè una condizione di vuoto completo, cioè quando non esiste più niente che sia condizionato in quel momento, ripeto ancora, da condizionamenti, da pregiudizi, da preconcetti, da cristallizzazioni, da paradigmi. Questo è il nostro peggiore nemico, cioè la mente razionale che noi scambiamo erroneamente per mente di saggezza. Perché proprio questo è il problema. Noi dobbiamo assolutamente liberarci di quello, lasciando il cuore vuoto, perché il Buddha Paglia, l'energia, sia riconosciuta, e noi possiamo fare una trasformazione in questa forma di energia. Non è possibile assolutamente fare questo da posizione di privilegio, di credersi un grande genio, di credersi uno che ha conosciuto tutte le dottrine, che ha studiato tutte le cose di questo mondo. Non sarà rivelato nulla a questa persona, non c'è maculazione più grande dell'orgoglio, non siamo nulla, siamo polvere di stelle, ma sempre polvere siamo, voglio dire, non siamo nulla. Mi ricordo la frase proprio, posso dire, micidiale di Bernadette Soubirous, che davanti agli inquisitori che la prendevano per pazza e la interrogavano, e gli ha detto: ma scusa, perché proprio a te sarebbe rivelata questa famosa signora, dice, quando a noi grandi studiosi, grandi approfonditi studiosi di teologia non si è mai fatto vedere niente? Dice: perché io sono la più ignorante. Capito? È micidiale questa frase. Uno non può intendere dal punto di vista del buddismo cosa significhi, perché non è una vera ignoranza quella è la semplicità del cuore puro, quella che permette proprio ad acquisire quella verità che corrisponde alla realtà, che soltanto la semplicità può dare. Perché quando tu sei complesso anche nel pensiero, nella razionalità, e la luce non penetra mai. Capito? Cioè, io, sapete, ho gravissimi problemi di vista, però si può creare una condizione in cui uno possa avere la vista, può essere reso cieco lasciandogli la vista. Cioè, voglio dire, non è che uno per forza è cieco se non ha la vista. Uno può avere anche la vista e essere cieco lo stesso, perché non si può vedere, non si può vedere. Ma non è che si può vedere perché non si hanno i mezzi per vedere, non si può vedere perché si resta nell'oscurità delle maculazioni, che appunto, superate quelle, molte cose cambiano, ma senza superare l'ignoranza della vera natura dei fenomeni, tutti gli attaccamenti ansiosi che ognuno di noi ha anche quando li nega, l'odio, la rabbia e la paura, non si va da nessuna parte. La nostra dottrina, ripeto, è una dottrina esperienziale che serve unicamente a distruggere le maculazioni attraverso il duplice sentiero, e dopo che si è distrutto questo, attraverso il corpo sottile e la trasformazione yogica del corpo sottile in corpo sottilissimo, allora si può acquisire un livello di sapienza in cui appunto la conoscenza superiore, lo Sherab famoso, corrisponde esattamente a quella che è la vera realtà dei fatti. Ma a quel punto quella realtà è ineffabile e costituisce solo un'esperienza del cuore. Nessuno lo può capire se non l'ha provato. Non c'è libro, non c'è maestro, non c'è conferenza che lo può chiarire questa esperienza. È un'esperienza del cuore.
Sen e Lung sono le energie fondanti dell'uomo, ma il Sen è il vero propulsore.
Sen vuol dire mente? Mente vuol dire?
l'interminabile ciclo di nascita, morte e rinascita. Il SEM può essere l'origine di radicali cambiamenti di atteggiamento e dunque del superamento del samsara, poiché è insieme lo strumento che decide ciò che è oggettivo e lo strumento capace di sublimarsi, cioè di trasformarsi in coscienza sublimata, in grado di trascendere la dualità raggiungendo la consapevolezza pura.
Esatto, questo è il problema più grande. Cioè, il nun naturalmente è il sangue, ma fondamentalmente chi nutre i tessuti è il cuore. Se non c'è il cuore che pompa, è inutile avere il sangue che nutre i tessuti. Perciò il motore di tutto il sistema ovviamente è la mente, è la mente. E la mente ha questa grande qualità, che può arrivare a, partendo da un discorso puramente razionale, perché il discorso puramente razionale in una fase di conoscenza serve, non è che non serve leggere i libri, studiare i libri, fare dibattiti o fare conferenze, serve, ma serve a livello certo non sottile, non sottile. Una volta però che hai acquisito questo, c'è un punto in cui capisci che si mantiene sempre nella falsa dicotomia dell'oggetto-soggetto, del mio e tuo, dell'alto e del basso, del destro e sinistro, avanti e indietro, in cui non riesci mai a uscire dalla prigione rappresentata da questo mondo. Questo è un fatto irrevocabile. Però invece esiste la possibilità di cambiare le cose, perché esistono stati nella stessa materia in cui è possibile cambiare la situazione, però come vedete non tutti gli elementi hanno questa possibilità. Ad esempio, non so, il fenomeno della sublimazione, per dire, è possibile solo con lo zolfo, per esempio, va bene, ma tutti gli altri elementi, voi prendete il caso quando noi prendiamo, non so, l'acqua, abbiamo stati molto diversi, andiamo dal ghiaccio più ghiaccio più ghiaccio più ghiaccio ad arrivare a una situazione di neutralità, quella che chiamiamo acqua, sino a quando magari abbiamo un estremo vapore. Tutto questo è un principio di trasformazione che si fa con energie fisiche naturalmente, però che dimostrano che una trasformazione è possibile attraverso l'energia. Attraverso la mente è possibile cambiare radicalmente tutto il sistema con il quale vediamo le cose, perché le cose in sé non esistono, ripeto, non esistono, sono come noi le vediamo, ma questo concetto, che è basilare nel buddismo tibetano, non crediate che sia solo nel buddismo tibetano, perché io ad esempio l'ho visto dal grande filosofo, dal grande e caro filosofo Parmenide, per dire, l'ho visto dal Meister Eckhart, l'ho visto da tantissimi altri filosofi di altre dottrine, perché tutti hanno sempre capito che non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Ripeto, non è che esiste una realtà che se la moglie ti lascia tu ti suicidi. Può essere che tu sei contento se la moglie ti lascia, voglio dire. È una banalità naturalmente detta così, ma significa che non è in sé, no, ma dico, non è in sé il fatto che conta, non è in sé il fatto che conta. Il fatto che è un'interpretazione tutto. Io ho conosciuto persone che erano veramente povere, ma erano molto più contente di tanti ricchi, credetemi, che ho conosciuto. Io ho conosciuto gente che era ricchissima, non ricca, ricchissima, ed erano persone profondamente infelici. Uno dice, non è il denaro fa la felicità. Io non sono affatto sicuro di questa affermazione. Certamente una cosa è essere miseri, cioè non avere da mangiare e non avere un luogo dove ripararsi, questo sì che fa veramente una situazione di difficile vita, ma non è una condizione sufficiente per essere tristi. Ma non è vero il contrario, che avendo case bellissime o avendo tutto il cibo possibile da mangiare si è contenti. La felicità la fa esclusivamente l'atteggiamento mentale, l'orizzonte mentale e naturalmente il tipo di interpretazione che la mente dà. Perché quando capisce che non bisogna dare nessuna interpretazione delle cose e permettere alle cose di penetrare dentro di sé, perché tutto ci appartiene, tutto è la stessa cosa, allora tutto cambia, tutto cambia. È molto difficile perché abbiamo avuto i genitori che abbiamo avuto, io ho compassione, voglio dire, di loro. Cioè, molte volte in passato, quando ero ragazzo, ho criticato, eccetera, ma mi rendo conto che hanno vissuto in un certo ambiente, hanno avuto un background di un certo tipo, hanno avuto i loro stessi genitori che li hanno condizionati. E perciò tutte le critiche mie erano ingiuste nei loro confronti, perché non tenevo appunto conto di tutto questo. Però nella realtà, voglio dire, di cosa stiamo? Sempre nello stesso modo. Perché mi hanno insegnato a non usare la forchetta e il coltello per mangiare, adesso tutta la vita a mangiare con le mani. Ci sarà possibilità anche di fare questo piccolo passo. E in fin dei conti, molte volte, non è che serve grandi progressi, grandi studi, grandi quello, perché io ho conosciuto maestri e monaci semplici, e molte volte il monaco semplice che ho conosciuto era molto più illuminato del maestro. Aveva capito l'essenza, lo vedevi dalla sua faccia, vedevi da come cosa che diceva, come si comportava. Quello, molti maestri aprivano la bocca, parlavano, c'erano parole roboanti, ma poi vedevi che non avevano afferrato proprio niente. Il problema è che mi ricordo il grande maestro del buddismo Chan, che è il buddismo cinese di derivazione indiana, molto 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 serio, di gente molto molto seria, il maestro Huineng, che fa un trattato sulla dottrina della mente, che a un certo punto dice che si è illuminati se si riesce a sentire il suono del battito di una sola mano. Capito? È stato molto difficile fare un applauso con una sola mano, lo capisco. Però nella realtà quello è adottato poi come sistema di pensiero dal buddismo Zen, cioè il famoso Koan, no? In cui c'è questa apparente contraddizione, ma in cui uno capisce l'essenza. E basta a un certo punto questo per essere illuminato. Mi ricordo, abbiamo avuto lezioni da una monaca americana, canadese, che chiedeva sempre al suo maestro, che era un maestro della Mongolia, di farsi monaca. Lui negava sempre, non ti fare monaca, non ti fare monaca. Questa si è sposata. Due giorni dopo mi era sposato e ha detto, adesso ti puoi fare monaco. E lo so che sembra assurdo, però ha un significato profondo questo, ha un significato profondo, perché non c'è nulla da fare. Nella nostra dottrina ci sono due parti fondamentali, c'è quello che ricevi ma quello anche che devi dare. Non c'è via d'uscita che tu possa uscire da questa situazione. Non è che puoi applicare la dottrina, capito? Io lo dico per autocritica, perché un altro tempo questo concetto non l'avevo capito. Pensavo che si acquisisse tutto e si dovesse dare anche poco. Lo ripeto, un certo momento della mia vita, venendo da una situazione difficile, dopo la morte dei miei genitori, è una vicenda che mi aveva tanto toccato, ero sinceramente deciso di abbandonare tutto e anche fare il monaco. E il maestro mi aveva detto una frase terribile, che dico ancora a voi tutti, ma che rimane nel mio cuore in senso terribile, e gli ho detto, maestro, io a questo punto penserei di andare nel monastero, sarà almeno 6 mesi per provare, così poi riuscire a cosa. E mi ha detto, dice, tu diverrai monaco quando faranno gli abiti con le vesti di Kashmir. Quando faranno gli abiti con le vesti di Kashmir. Così ha detto. Anche io quella frase non l'ho tanto gradita in quel momento, assolutamente non l'ho gradita. Però poi mi sono reso conto che lui aveva ragione. Era una puramente opzione intellettuale, non era veramente qualche cosa che nasceva dalla fede o da qualche cosa di veramente profondo. Quello che nasce dal profondo non ha bisogno di dire voglio fare questo, lo fai e basta. Fai e basta. Quella generosità palesata a tutti, chiarita a tutti, a che cosa serve quella generosità? Non è veramente generosità, non serve a nulla. È una dottrina, capito, difficile, però ha necessità di capire che bisogna avere il cuore puro perché la luce ci penetri.
Esiste anche un corpo dell'apprendimento mentale, o corpo mentale omologo del quale abbiamo accennato e che migra da vita a vita, sospinto secondo il principio di causa e effetto, dal karma. Dal karma in atto è acquisito come contaminazioni o carenze. Il corpo dell'apprendimento mentale ha l'identica natura della mente innata. Il corpo dell'apprendimento mentale può essere trasmutato attraverso la meditazione e la visualizzazione nel cosiddetto corpo di coscienza sublimata.
Esatto, cioè proprio questo che dicevo prima. Cioè noi abbiamo qualche cosa che ci deriva da fattori karmici, indipendentemente che poi ci siano qui persone che magari al karma non credono, significa solamente una legge di causa e effetto che condiziona tutto. E tutto questo mondo è legato alle leggi di causa e effetto di relazione. È inutile poterci opporre a queste leggi, perché queste leggi comunque fanno il loro effetto, anche se noi ci crediamo o non ci crediamo. Mi ricordo che voi sapete che Stephen Hawking è una mente che è straordinaria, ha cambiato moltissimo di come noi vediamo l'universo, no? Lui è profondamente agnostico, vive una condizione terribile, perché ha una sclerosi laterale amiotrofica, è completamente paralizzato e per giunta non riesce manco a parlare perché sono stati fatti degli errori da parte di medici svizzeri che mentre era lì l'hanno intubato, gli hanno fatto una trachiotomia sbagliata, gli hanno ucciso le corde vocali, perciò vive una situazione terribile. Tuttavia lui ha fatto una conferenza a un sintetizzatore vocale che è stata fatta apposta per lui, dove è inutile opporsi alle leggi della fisica. C'è stato un papa che un tempo i papi non stavano a Roma, molte volte stavano a Viterbo, e c'era un palazzo grandissimo, un palazzo dei papi a Viterbo, no? E c'era un papa che si chiamava Giovanni XXII, e questo papa aveva fatto una bolla, un'enciclica, in cui diceva che non bisognava assolutamente parlare delle leggi della fisica, che le leggi della fisica non servivano a nulla e che era un'assurdità che si pensasse alle leggi della fisica, che non erano le leggi della fisica quelli che comandavano in questo mondo. Ma mi rincorse perché dopo un mese di questa enciclica il soffitto della casa crollò e la legge di gravità, che è una legge fisica, gli fece piovere in testa dei massi che lo uccisero. Perciò sottrarsi alla legge della fisica è impossibile. Così sottrarsi alla legge del karma. Praticamente noi abbiamo questo corpo che ci viene chiamato dalla vita precedente, da quello che noi abbiamo nella nostra infanzia, quando a quell'altro che abbiamo nelle contaminazioni avventizie si chiamano, no? Quelli che abbiamo purtroppo acquisito in questo mondo con il nostro comportamento, con i nostri gesti, con le nostre azioni, con le tre porte, no? Con le tre porte del corpo, parola e mente. E purtroppo di quello è una conseguenza delle cose. Io mi comporto con un amico in maniera affettuosa, disponibile, compagnia bella, e in linea di massima è molto probabile che ci sia un'azione karmica che mi porta naturalmente al risultato simile con questo amico. Potrebbe non essere così diretta la cosa, ma è chiaro e evidente che è inutile negare questo karma, e questo karma può, per ragioni avventizie, può portare appunto al fatto che questo corpo d'apprendimento, questo corpo corrisponda al corpo innato, e in qualche modo noi ce lo dobbiamo gestire così. Però abbiamo la meditazione, la visualizzazione che permettono di cambiare la situazione. Se no saremo incessati in questo modo, in questo mondo, e saremo fritti per sempre. Voglio dire, un giorno mio nonno, che era una persona di un livello veramente eccezionale, voglio dire, e lo dico perché era mio nonno, veramente un uomo di straordinaria qualità, lo richiese appunto della ricchezza, di come si faceva acquisire questa ricchezza, e mi ha detto, dice, guarda, la maggior parte ti dirà che sono i soldi a fare i soldi. Nessuno ti avrà mai detto una verità più sbagliata. Dice, sono le idee a fare i soldi. Perché se i soldi facessero sempre i soldi, chi li ha sempre avuti sarebbe sempre ricco, e chi non li ha avuti sarebbe sempre povero. Invece, giustamente, come voi potete vedere, c'è gente che era poverissima e adesso è ricchissima, e c'è gente che era ricchissima e adesso è poverissima. Solo che ci manca l'arco temporale, capito? Noi consideriamo le cose dal nostro piccolo aspetto. Io mi ricordo, quando ero piccolo, mio nonno, che era un grandissimo esperto nelle stelle, mi ha insegnato tantissime cose di questo universo, mi ricordo, parlava del sistema delle stelle fisse. Ma che cosa esiste di fisso? Non esiste assolutamente nulla, questo è ovvio. Però sono chiamate così. Ma perché sono chiamate così? Perché si modificano la loro posizione in confronto nostro, o meglio, noi modifichiamo la posizione in confronto loro, e viceversa, solo perché noi lo consideriamo nell'arco della nostra vita, e questa costellazione di Orione ci sembra sempre nello stesso posto. Fra 6.000 anni, 12.000 anni non ci saremo più, ma non sarà affatto lì. Per dire, fra 10.000 anni la nostra stella polare non sarà la Polaris A come adesso, ma sarà la Vega. Per cui è il nostro modo di vedere, piccolo piccolo, che non ci permette di vedere le cose. E così è il modo della trasformazione. Noi abbiamo questa corpo ingessato e vogliamo rimanere ingessati. Piangiamo perché siamo ingessati, e basterebbe prendere una di quelle forbicioni che usano gli ortopedici per liberarci di questa ingessatura e prendere a camminare. Certo, prima la prima volta siamo deboli e cadremo, ancora un'altra volta cadremo, ancora un'altra volta cadremo, e commetteremo degli errori anche molto gravi, ma alla fine, con la fede, con la motivazione, con la costante energia, con un metodo e con un insegnamento serio, noi riusciremo con la pratica a raggiungere la meta, che a fine dei conti è sempre la liberazione. Però questo conta solo se la mente, cioè la stessa luce di cui la mente è espressione, opera un processo profondo di trasformazione, che permette di trasformare la comune conoscenza banale in una conoscenza superiore, in cui appunto tutto coincide, verità e realtà.
Tra questi due corpi esiste la stessa relazione che esiste tra l'argilla e un vaso. Quest'ultimo, pur essendo fatto di argilla, che ne costituisce la causa prima materiale, non è identificabile con essa ed è totalmente diverso da questo, per funzione e destinazione. Il corpo dell'apprendimento mentale, peraltro, è pieno di contaminazioni e di oscuramenti e prova sensazioni piacevoli e spiacevoli. A differenza del corpo dell'apprendimento mentale, il corpo della coscienza sublimata è esente da qualsiasi maculazione, e trovandosi in una dimensione non percepibile dall'uomo, senza che questo riceva adatti insegnamenti e pratiche di meditazione e visualizzazione.
Questo è proprio il problema, che se andate a leggere questa frase, queste ultime 4 righe,
a differenza del corpo dell'apprendimento mentale, il corpo della coscienza sublimata è esente da qualsiasi maturazione e trovandosi in un'altra dimensione non percepibile dall'uomo, senza che questo riceva adatti insegnamenti e pratiche di meditazione e visualizzazione.
Praticamente, se lo posso esprimere la mia mente piena di numeri, una cosa è essere matematico. Essere matematico in questo modo, cominciare dalle quattro operazioni a fare il calcolo differenziale, i sistemi di Fourier, di funzione di Bessel o quello che voi volete. E c'è sempre possibilità, nonostante uno sia esperto ovviamente per i numeri, di fare errori molto gravi. Un'altra cosa è diventare la matematica. Con diventare la matematica, errori non ce ne sono più. Cioè è impossibile fare errori se sei la matematica. Cioè praticamente raggiungere il corpo della coscienza sublimata è come raggiungere la dimensione del Buddha, cioè una dimensione in cui tu sei la matematica, mentre noi siamo invece persone che arrancano facendo 9x6, 5x4, 4x8 e 25 alla 32esima. Cioè sarà difficile fare questo calcolo ed è molto pieno di errori. Non è possibile fare errori, perché a quel punto tu stesso, perché non sei tu, ma sei appunto quella goccia che si è unita in questo mare, ad essere la matematica, e non è possibile fare errori. Soltanto un matematico lo può capire, lo so, è difficile, però credetemi, cioè la matematica è il codice di tutto questo universo. Cioè è la ragione per cui questo universo esiste, e non c'è spiegazione di niente senza la matematica. La matematica è la verità suprema, è il Dharma praticamente la matematica. Tant'è vero che il Dharma è una dottrina matematica, non la matematica. Leggiamo questo primo pezzo.
Nel corpo dell'apprendimento mentale possono essere presenti impulsi altruistici che non sempre possono essere realizzati a causa del debito karmico. Il corpo della coscienza sublimata invece è libero da debiti, può operare per il bene di tutti gli esseri senzienti.
Esatto, c'è la differenza tra chi è un bodhisattva, cioè, oppure è una persona che è sulla via, un uomo sulla via salvazione, dell'illuminazione, sattva sembra incredibile, vuol dire questo, essere umano, essere senziente, e si dice incredibilmente con un nome sardo in Nepali, satta. Vabbè, questo vuol dire essere senziente. Questo essere senziente può avere impulsi altruistici, può essere una persona che apprende bene, però è sempre legato ai debiti karmici, per cui di conseguenza talvolta fai bene, talvolta fai male, talvolta prova un amore profondo, talvolta prova odio, perché quello odio amore sono due rami dello stesso albero, di conseguenza praticamente è difficile che un essere pur sulla via dell'illuminazione non li provi. Certo, poi i bumi, cioè gli scalini che in qualche modo portano l'illuminazione, più sali e meno presenti di questa cosa, però può essere. C'è invece il corpo della coscienza sublimata, quando arrivi attraverso la pratica meditativa a un livello tale per cui a quel punto i debiti karmici non contano più, perché appunto manca la base stessa del debito karmico, cioè rimanere in questo mondo, perché questa cosa, credetemi, tutta quella sistemi di causa-effetto vale solo in questo mondo, in questo mondo legato ai nostri atomi, legato alle nostre molecole, legato ai nostri corpi. Già nel mondo quantico questo sistema di causa-effetto vale molto, ma molto meno, vale più il sistema di relazione. E a un certo punto niente più vale nulla quando arrivi alle schiume quantiche, arrivi alle colle, arrivi ai colori, arrivi alla luce, lì non c'è nulla di tutto quello che apparentemente esiste qui. Questo è un modo di essere che però noi non dobbiamo sprecare, perché è l'unico modo che abbiamo per arrivare in quel punto. È come se io, voglio dire, per arrivare in un'isola che ho di fronte, mi non usassi le braccia o mi tagliassi le braccia. Mi devo servire delle braccia. Però non è la stessa cosa, capito? Che acquisire la consapevolezza che queste braccia mi servono soltanto per arrivare in quell'isola. Noi vogliamo, in poche parole, permanere tutta la nostra esistenza in questo mondo, continuando a lamentarci continuamente di vivere in questo mondo, di quanto stiamo male, della sofferenza che abbiamo, dei dolori che abbiamo, delle sofferenze che riportiamo e tutto. Non si riesce a capire questa cosa. ma tutti noi senza distinzione, senza distinzione, cioè una continua ricerca di continuare a permanere in questo mondo, non in uno stato diverso, ma in questo mondo in mezzo a tantissime sofferenze, che è una cosa incredibile, perché appunto abbiamo una coscienza erronea, non abbiamo un modo di interpretare la realtà scevro da condizionamenti, pregiudizi e condizionamenti, per cui addirittura si conta il tempo della vita, cioè i numeri reali dei giorni che viviamo e non la qualità dei giorni che viviamo, per esempio. Finiamo con quest'ultima cosa.
Ritorniamo al corpo magico o corpo illusorio con la pratica e la visualizzazione. Si libera progressivamente da ogni contaminazione palese e latente attraverso le vibrazioni dei venti sottili SM luce che portano alla trasmutazione del corpo illusorio in corpo magico,
sì.
Illusorio sottile, nella coscienza sublimata del corpo illusorio e di corpo illusorio puro. Tutti questi eventi sono preceduti da tre visualizzazioni.
No, vabbè, questo adesso non lo possiamo fare adesso. Però quello che voglio dire, come avete detto, la parola chiave è la parola vibrazione. Vibrazione. Cioè noi dobbiamo, la vibrazione ce l'hanno soltanto le nostre particelle, che messe in una certa situazione vibrano, è noto questo. Noi dobbiamo in poche parole raggiungere uno stato quantico. E questo è possibile, ripeto, attraverso tecniche di visualizzazione profonda che sospendano la permanenza di noi in questo samsara e per un certo tempo ci possono sperimentare stati diversi. Certo, non possiamo essere contentissimi perché sono stati temporanei. Lo stato che acquisiamo quasi sempre tutti noi è uno stato nirvanico ma di breve entità. È uno stato molte volte di meditazione, abbiamo anche delle grandi e bellissime esperienze, però sono temporanee, non riusciamo a soffermarci, a raffermarci in questo, perché appunto non abbiamo la capacità di perdere il contatto con questo mondo materiale per arrivare a un mondo molto diverso da questo. E questa è la cosa principale. Noi siamo prigionieri in questo mondo perché non capiamo la natura dei fenomeni, non capiamo la natura delle cose e massimamente la natura della mente. Se capissimo la natura della mente, tutto questo non accadrebbe. Purtroppo non è facile, perché è un'esperienza che si può ottenere solamente attraverso la meditazione e la visualizzazione, ma è una via ineludibile. Per non restare sempre prigionieri e incatenati in questo mondo e alle nostre profonde maculazioni e ai nostri modi di pensare, perché esattamente la nostra è una mente abitudinaria. Una volta che resta in quella situazione, continua a permanere sempre in quella situazione, e siccome esiste la legge dell'entropia, da quello stato la mente tende sempre più ad abbassarsi di livello, per forza. Perché c'è la contaminazione, c'è la produzione di scorie e di conseguenza sempre più scendiamo verso il basso. Nella nostra stessa condizione, quando stiamo avanzando con l'età, sempre più vediamo che le cose funzionano meno bene. Ecco perché dobbiamo operare un profondo stato di trasformazione, che è quello di uscire da questo mondo, anche temporaneamente. Voi pensate che nonostante che questo è tanto importante, che comunque è stato predisposto che una parte del nostro cervello possa comunque sospendere la permanenza in questo mondo. C'è una parte del nostro cervello che a un certo punto durante la meditazione sospende lo spazio e il tempo, che sono, come capite, le entità per cui siamo in questo mondo, senza spazio e tempo. Per questo mondo non esiste più, vero? È finito, voglio dire, non esiste più. Eppure abbiamo una parte del cervello nostro che permette appunto di fare questa operazione. Immaginatevi quanto è importante questo nella cosa. Solo che non lo vogliamo fare perché siamo le vedove che non vogliono lasciare l'abito scuro. facciamo 10 minuti di meditazione sul respiro, cercando di assumere una posizione che non deve essere rigida, ma deve essere sempre molto ferma dal momento che si assume, cioè ricordatevelo, cioè prima bisogna assestarsi in una certa posizione, quello che conta è che il canale centrale, il voluti sia sempre tenuto diritto, sia sempre tenuto diritto, e ogni parte del corpo sia rilassata, cioè con le spalle che vanno indietro come se si volasse, e ci deve essere profonda concentrazione su un unico punto, infatti si chiama concentrazione univoca per quel motivo, e massimamente bisogna respirare dolcemente, non bisogna assolutamente fare nessuno sforzo per respirare, ricordandosi però che dobbiamo respirare i primi momenti profondamente e lentamente, sempre più profondamente e sempre più lentamente, perché questo deve essere poi un automatismo che la mente deve prendere come punto di riferimento per portarci appunto almeno in quel momento in uno stato di dimensione diversa, va bene? bene, allora ci vediamo martedì prossimo.